Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia, Domenico Ganci alla consolla. È cominciato ieri e si conclude oggi il vertice della NATO in cui si discute soprattutto di Afghanistan e della scadenza del ritiro dei militari stranieri stabilita nell'accordo di Doha in Qatar un anno fa fra gli Stati Uniti e i talebani. I due precedenti presidenti degli Stati Uniti hanno dichiarato di voler ritirare tutte le truppe americane dal paese ed entrambi poi hanno deciso che alla fine non potevano farlo. E ora il nuovo presidente americano Joe Biden sta affrontando lo stesso problema con una scadenza per il ritiro fissata al 1 maggio. I talebani non hanno ancora tagliato i rapporti con i gruppi terroristici che sono attivi nel paese, dove quasi ogni giorno, lo raccontiamo spesso nella nostra rassegna, ci sono attentati contro la società civile, militari, poliziotti, giornalisti, giudici. Secondo il rapporto annuale della Commissione Afghana Indipendente, nel 2020 il terrorismo in Afghanistan ha ucciso 3.000 civili e oltre 5.000 sono rimasti feriti. In questi giorni il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ripete che la NATO si ritirerà solo al momento giusto e solo a certe condizioni. Nessun alleato vuole restare in Afghanistan più del necessario, ma non ce ne andremo prima che i tempi siano giusti, ha detto Stoltenberg. Con i nostri ospiti commenteremo i lavori di questo vertice della NATO, i possibili sviluppi della situazione in Afghanistan, che è un paese, non dimentichiamolo, anche ricco di preziose testimonianze artistiche, come il favoloso tesoro di Alessandro Magno, rimasto sepolto per 2 millenni, che è sopravvissuto a guerre, scampato all'odio dei talebani. Nella seconda parte della puntata di oggi un esperto di storia ed archeologia ci aiuterà a conoscere il patrimonio artistico e culturale dell'Afghanistan. Il numero per chiamare, per mandare i vostri messaggi, le vostre domande, è il 335-56-34-296.
This crucial NATO meeting, which began today and continues tomorrow. It's the first time that the new U.S. Defense Secretary is meeting online his NATO counterparts. And when it comes to Afghanistan, there are no good options on the table. If they don't stick to the May 1st deadline, the Taliban are vowing to intensify this war.
دولت گذشته آمریکا یا دولت دونالد ترامپ اونا هر کاری کردن منافع خود در نظر داشتن و منافع افغانستان و مردم افغانستان قطعا
Ecco, dal sito della BBC avete sentito due voci, prima quella nota dell'inviata canadese Liz Doucet, la quale parlava appunto dell'incontro cruciale della NATO dedicato all'Afghanistan, e poi la voce di un cittadino afghano, Abdullah Fitz, il quale con queste sue dichiarazioni criticava le politiche degli Stati Uniti nei confronti dell'Afghanistan. In particolare diceva: Trump agiva solo per il proprio bene, il bene dell'Afghanistan e degli abitanti afghani non sono importanti. Io saluto i nostri due ospiti con cui discuteremo adesso di Afghanistan. Saluto Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, esperto appunto di Afghanistan e della galassia jihadista. Buongiorno Battiston.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Tremondo.
E saluto anche il quasi omonimo Giorgio Battisti, il generale Giorgio Battisti, generale di corpo d'armata degli Alpini, passato al servizio ausiliario da pochi anni, e che è stato il primo comandante del contingente italiano della missione ISAF a Kabul nel 2001 e poi è tornato più volte al comando dei nostri militari in Afghanistan. Buongiorno generale Battisti, benvenuto a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, io vorrei cominciare con Giuliano Battiston, perché io ti chiederei di riepilogare un po' cosa è avvenuto in quest'ultimo anno in Afghanistan, dall'accordo di Doha un anno fa a questo vertice della NATO. Quali sono le tappe principali?
Beh, sì, partirei dall'accordo del 29 febbraio di un anno fa, del 2020, che è un accordo bilaterale voluto fortemente dal presidente Trump. L'accordo tra gli Stati Uniti e i talebani prevede il ritiro di tutte le truppe straniere entro la fine di aprile del 2021, quindi tra poche settimane, in cambio di un impegno da parte dei talebani nel controterrorismo, cioè dovrebbero impedire che il territorio afghano diventi piattaforma per i gruppi terroristici con vocazione globale, E poi gli altri due impegni sono sul processo di pace con gli altri attori afghani, quindi sedersi al tavolo negoziale, cosa che hanno cominciato a fare nel settembre dello scorso anno con i rappresentanti del governo e della politica afghana. E quei negoziati in un anno, in pochi mesi, hanno prodotto poco, 3 pagine sulle procedure da seguire, sull'agenda che però ancora non è stata definita. E l'altro impegno che si sono assunti i talebani in quell'accordo di Doha voluto da Trump è appunto per un cessate il fuoco, è vero, la prima richiesta dei cittadini afghani. Ora il presidente Joe Biden e i ministri della difesa si riuniscono oggi virtualmente, in qualche modo ereditano le scelte di Donald Trump, che aveva modellato il calendario del ritiro sulle proprie esigenze elettorali. E quindi che cosa faranno? Cercheranno di guadagnare tempo, di trovare un modo per convincere i talebani a ridurre la violenza e a concedere qualcosa di più sul tavolo negoziale, ma allo stesso tempo non possono strappare troppo, perché i talebani, anche grazie a quell'accordo di Doha, sono in una posizione di forza, e sia gli Stati Uniti che gli altri membri dell'Alleanza Atlantica vogliono che il tavolo negoziale resti aperto, anche perché la soluzione militare, lo dimostrano 20 anni di conflitto, è stata fallimentare.
Ecco, quanti militari restano ancora in Afghanistan adesso, militari stranieri?
Ci sono circa 10.000 soldati stranieri, di cui 2.500 soldati americani. Ciò che Biden deve decidere è appunto che cosa farne, cosa fare di questi soldati, quando ritirarli, se rispettare gli accordi sottoscritti nero su bianco con i talebani. Non ha nell'intervento audio che avete fatto ascoltare della BBC, la giornalista dice: non ci sono buone opzioni. È proprio così, perché se l'amministrazione americana, che guida anche le scelte dell'Alleanza Atlantica, dovesse scegliere di strappare quell'accordo, di archiviarlo, i talebani, che sono con una posizione di forza anche militarmente, tornerebbero non tanto ad attaccare i militari stranieri, che sono per lo più dentro le basi militari, ma ad attaccare le città afghane, quindi a provocare altre vittime. E per convincere invece dall'altra parte i talebani a cedere, ad esempio, un eventuale prolungamento, un posticipo del ritiro di 6 mesi, come è stato suggerito da qualcuno, dovrebbero però avere o leve di pressione sufficienti per convincerli o avere incentivi per farlo. Le leve di pressione non ci sono, direi non ci sono più, perché sono state dissipate da Donald Trump, che ha voluto un accordo bilaterale che ha marginalizzato il governo di Kabul. Rimane una leva importante, che è quella finanziaria, perché non il governo ma lo Stato afghano si regge sui donatori internazionali, e anche i talebani, quando torneranno al potere, un potere condiviso con altri, avranno bisogno di quei soldi. Ma credo che sia più probabile che l'amministrazione americana, Joe Biden, dovrà cedere e garantire altri incentivi ai talebani, oltre a quelli ricevuti fin qui. Potrebbero essere la rimozione di alcuni nomi di spicco dalle liste nere delle Nazioni Unite, il rilascio di altri prigionieri detenuti nelle carceri governative afghane, e questo è il punto su cui a Kabul si accapiglia un eventuale governo a interim. A farne le spese sarebbe in questo caso il presidente Ashraf Ghani, che si presenta invece come il garante della continuità istituzionale.
Ecco, grazie Giuliano Battiston per questo quadro molto, molto chiaro. Adesso vorrei sentire il generale Giorgio Battisti, come vede la situazione. Di solito voi militari, insomma, partite quando, come si dice, missione compiuta, no? Ma in questo caso non mi pare che non sia ancora il caso di dire missione compiuta per quanto riguarda l'Afghanistan.
Sì, effettivamente la missione, stando ai miei colleghi, chiamiamoli così, che sono sul campo, non è ancora compiuta. Ci sono stati diversi generali americani che hanno guidato la missione negli anni passati, sia Jay Dunford, che è stato l'ultimo chairman del Joint Chief of Staff, ma anche Jay Petraeus, ma anche altri personaggi, ambasciatori, comunque personaggi che conoscono bene la realtà afghana, hanno affermato che le istituzioni afghane e le forze armate afghane in particolare non sono ancora in grado di sostenere autonomamente un'eventuale prosecuzione dei combattimenti. del resto la creazione di un esercito convenzionale capace di operare richiede anni, e bisogna pensare che questo esercito, queste forze armate afghane, che poi sono solo forze armate nel senso di esercito, forze di polizia che comunque hanno funzioni di controguerriglia, e l'aeronautica, hanno poco più di 10 anni, e in 10 anni non si riesce a creare queste strutture solide che possano poi operare autonomamente. Bisogna anche considerare che nelle forze armate afghane sostanzialmente operano 3 anime, comunque 3 presenze culturali diverse. Il personale che faceva parte in precedenza delle forze armate comuniste del presidente Najibullah, quando erano ancora presenti i sovietici che appoggiavano questa Repubblica Democratica dell'Afghanistan, sono presenti nelle forze armate anche comunque i mujahideen delle 7 fazioni che a un certo punto hanno preso il potere nel 1992, poi ci sono i giovani quadri, i giovani ufficiali e sottufficiali che sono stati formati in questi ultimi anni dagli eserciti, dalle forze armate della NATO. Quindi già questo crea dei problemi di comprensione. Il problema più grosso è che bisogna capire se la comunità internazionale si rende conto che un ritiro comunque militare, che è anche una questione psicologica, perché tante volte forze armate afghane nel passato si sono sentite quasi tradite dal ritiro di questi militari occidentali soprattutto, e quindi bisogna capire cosa sono in grado di fare, ma come dicevo prima ci possono essere grosse difficoltà. La storia non si ripete mai nello stesso modo, ma comunque ha delle analogie, specialmente quando i protagonisti sono gli stessi. Se noi prendiamo gli Stati Uniti, quando si sono ritirati in maniera unilaterale dal Vietnam del Sud, con questo accordo del gennaio del 1973, dopo 2 anni il Vietnam del Sud è caduto sotto i colpi e sotto gli attacchi dell'invasore del Vietnam del Nord. A quel tempo Henry Kissinger, che era il consigliere per la sicurezza nazionale ed era il negoziatore per Washington di questo accordo con la Repubblica Comunista del Vietnam del Nord, aveva chiesto un intervallo decente prima che il Vietnam del Sud cadesse nelle mani comuniste, quindi intervallo decente che è stato circa di 2 anni. Oggi, se le forze occidentali soprattutto, comunque le forze a guida NATO, si ritirassero in toto entro maggio, verosimilmente, come dicevo prima, molti osservatori hanno già affermato, in poco tempo probabilmente i talebani sarebbero in grado di riprendere il controllo del paese.
Ecco, insomma, è molto inquietante questo paragone che fa il generale Giorgio Battisti con la situazione del Vietnam. Torneremo tra poco dal generale Battisti, voglio invece andare da Giuliano Battiston e chiedergli un commento sull'iniziativa che c'è stata qualche giorno fa, cioè di questa lettera che il numero 2 dei talebani ha rivolto ai cittadini americani. Perché lo ha fatto e cosa ha detto ai cittadini americani?
Sì, prima brevissima postilla sul tradimento, la missione compiuta. Secondo me il tradimento non è ritirare le truppe straniere, ma il tradimento è sfruttare il ritiro delle truppe per un'abdicazione delle nostre responsabilità. Qui servono non tanti militari, servono soldi e diplomazia, cose che in questi anni sono state gestite male. La missione non si può più compiere. Quello che cerca la NATO è di un'uscita meno disonorevole, salvare la faccia in qualche modo, perché ormai non si può raddrizzare la partita afghana. Quanto alla lettera piuttosto inedita del numero 2 del movimento, Mullah Abdul Ghani Baradar, in qualche modo incarna la duplice retorica adottata in questi anni dai talebani: da una parte rassicuranti verso l'interno, verso i cittadini, con cittadini afghani, i quali dicono non discrimineremo più come in passato, garantiremo i diritti delle donne, e dall'altra anche rivolto agli attori internazionali. Hanno ripetuto in quella lettera, Baradar ripete, dal territorio afghano non arriveranno minacce a nessuno, e dall'altro però appunto c'è anche l'altro aspetto della retorica talebana, che è quella di puntare i piedi e di dire un accordo nero su bianco c'è, l'abbiamo sottoscritto dopo lunghe negoziazioni, quell'accordo va rispettato. Che cosa cercano di fare i talebani? Cercano appunto di alzare la posta in gioco, sanno di essere in una posizione di forza anche a causa della postura adottata dal presidente Trump, che voleva portare a casa un accordo molto in fretta e che in quel modo però ha reso più debole il governo afghano. E nei colloqui di Doha tra i rappresentanti del fronte cosiddetto repubblicano, che tiene insieme esponenti del governo e anche dell'opposizione afghana e qualche sparuto rappresentante della società civile e i talebani, appunto in quel negoziato i talebani sono davvero molto più forti, anche perché il fronte repubblicano è diviso, molto frammentato, le posizioni sono diverse e c'è chi spinge dentro e fuori quel fronte, anche dentro il Parlamento, per un governo a interim che invece il presidente Ghani, come dicevo, assolutamente non vuole.
Non può accettare. Ecco, torno dal generale Giorgio Battisti. Intanto un commento a quello che diceva Battiston, cioè, insomma, non bastano i militari, ovviamente servono soldi e diplomazia per il futuro dell'Afghanistan. Volevo chiederle un breve commento su questo e poi una testimonianza personale. Generale Battisti, lei arrivò a Kabul nel 2001. Volevo chiederle che Afghanistan trovò nel 2001 come condizione della popolazione, soprattutto la condizione delle donne, che Afghanistan ha lasciato l'ultima volta che ha concluso la sua missione, credo nel 2014.
Certo. Prego. Guardi, per iniziare con quello che ha affermato Battiston, che oltre ai militari serve la diplomazia, servono gli aiuti economici ma anche umanitari, io penso che tutti possano concordare su questa affermazione, perché i militari sono quelli che possono creare le premesse affinché migliori la condizione, ma i militari da soli non bastano, serve una azione globale da parte della comunità internazionale che, come è già stato detto, in questi anni ha dato tanti soldi ma non sempre ha curato come questi soldi venissero poi spesi. Comunque confermo che la soluzione, ma prendiamo anche altri esempi come il Sahel oggi, che è un po' sulle cronache quotidiane, non può essere solo militare. Questo è una, come si può dire, è un'affermazione che rientra in ogni operazione di controguerra, anzi di counterinsurgency, dove la parte militare, stando agli studiosi di queste operazioni militari, è solo il 20-30% del complessivo. Per la mia esperienza, quando sono arrivato il 31 dicembre del 2001 con i primi, con l'ambasciatore De Giorgi, quindi con i primi nuclei italiani, ho trovato un Afghanistan veramente provato, spossato. Faccio un esempio: Kabul di notte aveva pochissime luci, quei pochi gruppi elettrici che servivano per fare funzionare alcune case, alcune abitazioni, ma era pochissimo, era una città completamente buia. Quando ho lasciato l'Afghanistan a fine gennaio del 2014, il paese era completamente diverso, c'era molta vivacità sociale, tantissimi giovani che andavano a scuola, quindi il sistema era stato avviato per raggiungere delle condizioni di società sostanzialmente simili a tanti altri paesi dell'Asia. Indubbiamente non è ancora arrivato a una capacità di autosostentamento, di autosopravvivenza. Se i militari o comunque se la NATO si dovesse ritirare, comunque la cosa più importante è che la comunità internazionale, come è capitato con l'Iraq nel 2011 quando Obama ha ritirato le forze, e in altri paesi, poi non si dimentichi dell'Afghanistan, come è successo anche quando gli americani e i Mujahideen hanno sconfitto i sovietici nel 1989, costringendoli a ritirare dopo tre anni circa, quel regime è caduto. Volevo fare solo un'ultima precisazione riguardo.
Sì, brevemente, per favore, generale, in 30 secondi se può.
Sì, no, velocissimo, voglio dire, più che accordi di pace, a me sembrano accordi di resa, cioè, praticamente sembravano quasi un trattato di resa, dove mancavano due attori importanti, il governo afghano e la NATO, perché sono quattro gli attori che comunque si giocano la presenza in quel paese.
Bene, grazie al generale Giorgio Battisti per essere stato oggi con noi, grazie anche a Giuliano Battiston, e naturalmente continuate a seguire Radio Tremondo anche nelle nostre rassegne stampa per tutti gli aggiornamenti su questo vertice NATO e sulle vicende dell'Afghanistan. Grazie ancora per essere stati oggi con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
I've known many great men in my life. But only one colossus. A king isn't born. He's made.
Ecco, qui abbiamo cercato un po' di alleggerire dopo aver parlato dei tanti problemi dell'Afghanistan con il trailer del film Alexander con Colin Farrell e Angelina Jolie del 2004, dedicato alla figura di Alessandro Magno, perché come vi dicevo all'inizio l'Afghanistan è un paese con tanti problemi ma anche con tanti tesori d'arte. E io saluto il nostro ospite, il professor Carlo Ceretti, professore all'Università La Sapienza di Roma di filologia delle religioni e storia dell'Iran. Buongiorno professor Ceretti.
Buongiorno, come va?
Bene, allora professor Ceretti, le vorrei subito chiedere qualche notizia su questo tesoro di Alessandro Magno di cui si sta parlando, si è parlato ancora di recente sui giornali. Che cos'è questo favoloso tesoro? Dove si trova? Come ha fatto a resistere a tutte le guerre che ha vissuto l'Afghanistan nel corso dei secoli?
Beh, insomma, distinguiamo un pochettino. Allora, con il in genere per tesoro di Alessandro Magno si intende questo grandissimo numero di oggetti d'oro che sono stati ritrovati nel 1978 da un archeologo russo, Sarianidi, Attilia Tepe, e che poi sono stati immediatamente, sono stati trovati nel 78, quindi parliamo praticamente di un anno prima dell'inizio dell'occupazione russa e quindi la tragedia che ha attraversato l'Afghanistan negli ultimi 30 anni, e sono stati salvati dall'allora presidente Najibullah, insomma, che li fece nascondere nei caveau della banca centrale, da dove sono stati poi fatti uscire la prima volta nel 2003, quando a capo presidente dell'Afghanistan era Karzai. Ed è un tesoro molto particolare, viene normalmente attribuito ad Alessandro Magno, anche se questa non è probabilmente la storia vera, perché è forse un tesoro databile probabilmente al primo secolo dopo Cristo, che è stato trovato in sei grandi tombe al confine con il Uzbekistan, Turkmenistan, eccetera. In un sito appunto di Tilyatepe, che in fondo significa la collina d'oro, e che fosse attribuibile a queste popolazioni centrasiatiche, gli Yuezhi, che sono le popolazioni che si pongono, sono in qualche modo gli antenati della dinastia dei Kushana, che è stata una dinastia estremamente importante per l'Afghanistan, e soprattutto in questo sì, ricollegandosi ad Alessandro Magno e alla grecità d'Asia, è stata una dinastia che ha avuto una produzione artistica, soprattutto di monete, ma anche statue, ma anche iscrizioni di altissima qualità, e cosa che per noi è particolarmente cara in qualche modo, utilizzando per scrivere la lingua che era il bactriano, e che era una lingua di ceppo iranico, ma utilizzando l'alfabeto greco con l'aggiunto di una lettera. Ecco, quindi in questo senso sì, questo tesoro, che include influenze iraniche, influenze greche, classiche in generale, c'è una moneta di Tiberio che è stata trovata lì, include moltissime influenze anche indiane, e il tesoro di una popolazione nomadica che viveva sulla via della seta che stava iniziando ad occupare l'Afghanistan e che era portatrice di una cultura composita simbolica, secondo me, in modo eccezionale, insomma, di quello che accadeva su quella che poi è stata chiamata la via, o meglio ancora al plurale, le vie della sete, insomma, questo reso di comunicazioni, certo che... ecco. Questa era l'importanza e l'importanza di questo tesoro.
Questo tesoro. Ecco, professor Ceretti, questo tesoro è in buone mani. Noi proprio un anno fa, nel febbraio 2020, qui a Radio Tremondo ci siamo occupati del progetto curato da uno studio di architettura di Barcellona per la costruzione della nuova sede del Museo Nazionale Afghano. Stanno procedendo i lavori, che notizie ci sono da questo punto di vista?
Allora, diciamo così, questo tesoro è in buone mani, io spero proprio di sì. E credo che sia anche giusto, diciamo in qualche modo, fidarci dei nostri partner afghani. Certamente, diciamo, la situazione in Afghanistan è quello che è, c'è sempre un rischio. Non a caso, diciamo, negli anni in cui il tesoro era nascosto, diciamo, le chiavi delle cassaforti furono affidate a 5 persone diverse, eccetera, quindi c'è sempre un rischio. Più in generale, diciamo, io non metterei a fuoco, perché, diciamo così, quello che è mantenuto centralmente può correre un rischio, ma è un rischio in qualche modo minore. Purtroppo in Afghanistan, come ci hanno sicuramente insegnato le vicende tragiche di Bamiyan, ma più in generale in tutto l'Afghanistan c'è stato, e temo che ci sia ancora, un enorme problema di depredamento sistematico di siti. Allora, se lei mi dice è in pericolo il tesoro, no, tra l'altro una parte di questo tesoro è in giro ed è stata, diciamo, al Ghimè nel 2006, poi a Torino, poi in giro per tutto il mondo, sino a Hong Kong nel 2020. Se invece mi chiede qual è la situazione del patrimonio archeologico in Afghanistan, è una situazione, diciamo così, agghiacciante. C'è un sito che è particolarmente significativo per la, diciamo proprio per la grecità d'Asia, che è quello di Ai Khanum, scavato dai francesi, da Paul Bernard, eccetera, ed è un sito che ha restituito una città greca praticamente sull'Oxus, che nelle foto ormai che io almeno ho visto più di 15 anni fa era trasformato in un'enorme sequela di scavi clandestini, sembrava che fosse stato bombardato, tanto era stato danneggiato. Quindi questo è la vera sfida, è la vera differenza. E se posso aggiungere una cosa, sì.
Brevissimo, professore, perché siamo in chiusura.
Sì, io volevo aggiungere che in questo senso noi italiani abbiamo una responsabilità particolare, perché è dal 57 che missioni italiane dell'ISMEO, fondate da Giuseppe Tucci, che è stato, diciamo, in qualche modo il fondatore della nostra tradizione archeologica in Asia, pur essendo lui fondamentalmente un filologo e un esploratore, diciamo così, noi abbiamo lavorato in Afghanistan, in particolare a Ghazni, eccetera, da allora, e quindi il nostro impegno, così come l'impegno in altri campi dell'Università di Firenze, a Bamiyan, eccetera, è un impegno che ci lega a una terra che è forse tra le più ricche dell'Asia per ricchezza di patrimonio culturale e soprattutto certo. Per connessioni con la nostra cultura.
E quindi questo è un nostro dovere, proteggere questo patrimonio. Grazie al professor Carlo Ceretti, professore alla Sapienza di filologia, religioni e storia dell'Iran. Grazie per essere stato con noi. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Da Roberto Zichitella.